Nota a commento dell'esposizione EQF 1700, i fondamenti dell'esegesi epistemica. Allora, si è detto che l'episteme spiega la metafisica con la Bibbia e la Bibbia tramite la metafisica. Allora, cosa si intende? Il discorso qui vediamo se riesco a esprimere il concetto che ho in mente, no? Qui noi non stiamo a fare discorsi tipo cosa ci attende nel terzo millennio, poi la storia cambia, quindi il quarto millennio se la vedranno loro. Noi qui dobbiamo stabilire il futuro per i milioni di anni futuri, fino al ritorno di Cristo, poi c'è l'estinzione dell'umanità e si va tutti in paradiso. Quindi noi non stiamo qui a fare discorsi su domani, su qualche anno, su qualche secolo, qualche millennio. Vogliamo sapere tutto. In tutta la storia del futuro, una volta per sempre. In questa ottica non si può parlare di attualizzazione della Sacra Scrittura perché quella è fatta 2000 anni fa e quindi adesso cosa può dire per l'uomo d'oggi un messaggio di 2000 anni fa? Poi alcuni dicono invece che ci sono messaggi in codice che bisogna decifrare, di qui le interpretazioni esoteriche, tra virgolette, le interpretazioni, come potremmo definire, da iniziati. Ecco, anche questo non è il punto di vista corretto. Non ci sono messaggi nascosti nella Bibbia. E diciamo che faccio due esempi e poi spiego cos'è l'esegesi epistemica. Questa esposizione deriva da un'osservazione sulla precedente esposizione 1700, EQF 1700, dove ho fatto l'esegesi del passo MT, Matteo 13, 47, 48, e dove dice appunto Gesù che il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, raccoglie pesci, e ho detto che questa rete è internet. Allora uno dice o fai metafora o esageri l'attualizzazione. No, il discorso è questo. Quando andiamo, faccio due esempi, quindi allora, andiamo in Matteo, cioè la traduzione della CEI vecchia, andiamo in Matteo, i vignaioli perfidi. Ascoltate un'altra parabola. Intanto cerchiamo di capire cosa significa parabola. Gli esegesi dicono la loro, io dico la mia, e la mia è la posizione dell'episteme. Parabola, come dice Gesù, parlo per parabole per non essere capito, parabola significa un'esposizione simbolica, poi dice Hegel, al simbolo si sostituisce il concetto, poi dice l'episteme, la liturgia rimane simbolo, tu non vai a sostituire il messale col computer, perché il messale è il simbolo del computer, la tradizione è il simbolo. La verginità del simbolo, se tu sostituisci al simbolo il computer, rompi la verginità. Cioè, sappiamo cosa c'è dietro le mutande, non c'è bisogno di togliere le mutande. Non è che gli uomini per la strada vanno con le mutande e dicono ho un segreto, ti faccio vedere cosa c'è dietro le mutande. Sappiamo perfettamente cosa c'è dietro le mutande. Ma tu ti tieni le mutande. L'esempio delle mutande non è ironico o volgare, spiega il concetto. Il sacro è nascondimento della verità. La verità non è mistero, sappiamo qual è la verità, ma tu tieni il simbolo per mascherare, per rivolgere la verità in modo da non mostrare perché altrimenti c'è la profanazione. Ecco, no? Quindi Gesù parla in parabole per non andare a dire questa cosa qua, attenzione. Ascoltate un'altra parabola, Matteo 21:33. C'era un padrone, che evidentemente è Dio, c'era un padrone che piantò una vigna e la circondò con una siepe, vi scavò un frantoio, vi costruì una torre. Gesù dice ai discepoli, torre, poi dice alcune cose che dovrei dirvi, per adesso non siete capaci di portarne il peso, poi dice, parlo in parabole per non essere capito, poi dice, poi verrà lo Spirito e vi rivelerà ogni cosa. Anno, secolo, millennio, siamo ventesimo, ventunesimo secolo, Severino, civiltà della tecnica. La torre è la tecnica, è il computer, la torre è il computer. Tu vai nel negozio, vai alla SME, mi dia il computer. Cosa vuole lei? Voglio il desktop, cioè io voglio la torre, la tower, la torre. E, che poi in alcuni computer come Apple è incorporata nel monitor. No, io la voglio a parte perché mi piace l'oggetto estetico, la torre. Allora, non è che Gesù dice ai discepoli: piantò una vigna, la circondò con una siepe, vi scavò un frantoio e vi costruì un computer. Perché San Pietro, San Giovanni, ma, Giacomo dicono: scusa Gesù, cos'è il computer? Cioè lui nasconde il concetto tramite il simbolo, la torre. Poi dice Gesù: capirete a suo tempo. Però sono morti, viene la Chiesa, oggi si capisce. La torre era il computer, oggi puoi capirlo, allora non potevi. Ecco quindi che cos'è l'esegesi epistemica, è la rivelazione del senso nascosto della Bibbia, una volta per tutte. Non è che nel 45.000 d.C. c'è qualcosa di nuovo rispetto al computer, c'è sempre il computer, quindi la spiegazione vale una volta per tutte. La torre è il computer. I discepoli, se Gesù diceva ai discepoli il computer, lo dicono: ma cos'è sto computer? Se diceva la tecnica, forse potevano capire, perché già Platone, 400 anni prima di Cristo, come dice Severino, parlava della tecne, della tecnica, ma i discepoli non avrebbero capito il discorso della tecnica. Oggi lo si capisce potentemente, grazie ad Heidegger, a Severino. E ora lo si capisce perché l'episteme ha un preciso concetto della tecnica, non, come dice Severino, organizzazione di mezzi in vista di un fine, ma macchina, la macchina, la tecnica è la macchina, il computer è una macchina. Gesù non poteva dire computer, ha detto torre. E la spiegazione della torre è metafisica, quindi io spiego la Bibbia tramite la metafisica, e questa è l'esegesi epistemica. Quindi a questo punto posso andare in Matteo 13,47, sfogliamo, andiamo in Matteo 13,47 e diciamo, no? Attenzione, uno dice: ma è una forzatura. Ciò premesso, non è più una forzatura. Il regno dei cieli parla per parabole, il regno dei cieli è simile, c'è una metafora, anche a una rete gettata nel mare. Se avesse detto è simile, il regno dei cieli è internet, i discepoli gli dicono: scusa Gesù, che cos'è internet? Può darsi che nell'ebraico di allora non ci fosse neanche il concetto di internet. In che senso internet? Internet nel senso di Google, nel senso di Yahoo, nel senso di Facebook, cioè internet nel senso di internet. Gesù dice: il regno dei cieli è simile a internet. I discepoli dicono: scusa, ma per favore parla in parabole che è meglio. Cioè lui dice rete, allora ecco che il prete, il sermone, l'omelia domenicale dice: questa rete può essere interpretata come internet, questa è un'attualizzazione, no? Gli esegeti fanno le attualizzazioni, l'episteme non fa le attualizzazioni. L'episteme svela il volto della Bibbia una volta per sempre, per tutti i secoli futuri. Cioè l'episteme ti dice che cosa sta dicendo Gesù. Allora parlava in parabole, perché nell'anno 20 d.C., diciamo così, non può parlare di internet ai discepoli, non può parlare di computer. Platone ha parlato di tecne, ma non ha parlato di computer. Computer. Cos'è il computer? Nel 450 avanti Cristo, cioè, ecco. Quindi la rete non è una forzatura definirla internet, perché non ci sono altre reti, c'è solo internet. Che cos'è internet? Una volta che dici che in paradiso c'è la tecnica, che la tecnica è il computer, che ci sono molti paradisi perché ogni dio del campo, della rete dei molti dei, ha il suo paradiso, ha la sua tecnica, ha il suo computer. I computer erano legati tra loro, come? Tramite una rete. Questa rete, la rete dei computer, è intranet ed è internet. Chiaro il concetto. Non si fa metafora, non si fa attualizzazione, si esprime, dice la Bibbia, no, a 70 volti, per episteme la Bibbia ha un solo volto, si sta spiegando metafisicamente il senso nascosto della Sacra Scrittura. Altro esempio, qui, questo è un esempio che ho formulato negli anni 90, no? Apro la Bibbia e leggo, attenzione. In principio Dio creò il cielo e la terra, Dio disse sia la luce. Questo è dentro il libro della Bibbia. Che cos'è il libro? È il simbolo del computer. Il messale andrebbe sostituito con un tablet, ma abbiamo spiegato perché non va sostituito con il tablet, essendo il messale sacro. E quindi praticamente ciò che avviene dentro la Bibbia significa che Dio sta dentro il computer e crea dentro la Bibbia. La Bibbia è il computer e la creazione avviene dentro il computer. Il computer gigantesco perché contiene anche Dio, un livello di Dio. Andiamo adesso a un passo, vediamo se riesco a trovarlo perché da tanto tempo non ci vado. Andiamo a un passo, dovrebbe essere dell'Esodo, dove io ti spiego perché il messale non va sostituito con il tablet. E ci sarà naturalmente il teologo avanzato che dice sostituiamo al messale il tablet perché dobbiamo essere avanzati al passo coi tempi. Bravo furbo, non hai capito il senso del sacro. Sacro, simbolo, concetto uguale profanazione. Il concetto è la verità del simbolo. Ah, allora esprimiamo la verità come vorrebbe Hegel. No, perché la verità appare in paradiso, noi siamo nella dimensione terrena e quindi mi si passi il paragone che sembra poco elegante ma in realtà spiega il senso perfetto della cosa, devi portare le mutande nell'aldiquà, in paradiso ti togli le mutande, come dice la Bibbia, Adamo ed Eva erano nudi e non provavano vergogna, dopo il peccato provano vergogna, noi siamo esseri peccaminosi, quindi noi proviamo vergogna, quindi noi dobbiamo rimanere nel simbolo e non sostituire il messale con il tablet. Ci sarà il prete che dice avanziamo, dobbiamo essere al passo coi tempi, questo prete non ha capito che cos'è il sacro. E Paolo VI a resistere alle tentazioni del progressismo dopo la sua riforma ha avuto una robusta comprensione del sacro negli anni 60 ai tempi di Arancia Meccanica, no? E quindi praticamente lui ha saputo resistere alle tentazioni del tempo. Non riesco a trovare il passo in cui, adesso blocco un attimo la registrazione, eccoci. Allora, leggi relative all'altare, vediamo. Sì. Allora, siamo ai 10 comandamenti, qui non mi interessa sapere se sono i nuovi 10 comandamenti, se è dopo che ha aspettato l'età della legge, vabbè, non so. Allora, siamo a Esodo 20, 22 in poi, cerchiamolo precisamente, farai, dice Dio a Mosè, farai per me un altare di terra e sopra offrirai i tuoi olocausti e i tuoi sacrifici di comunione, le tue pecore e i tuoi buoi. In ogni luogo dove io vorrò ricordare il mio nome, verrò a te e ti benedirò. Attenzione. Esodo 20, 25. Se tu mi fai un altare di pietra, non lo costruirai con pietra tagliata, perché alzando la tua lama su di essa, tu la renderesti profana. Non salirai sul mio altare per mezzo di gradini, perché là non si scopra la tua nudità. Addirittura nel discorso che ho fatto prima, il discorso delle mutande, no? Ho anticipato quello che ho letto adesso, perché questa storia della nudità non me la ricordavo. E poi la Bibbia usa la parola profana, quella che ho usato io prima. Allora, il discorso è questo. Il messale è simbolo del tablet. Allora l'esegeta ignorante dice al vescovo o alla congregazione della liturgia e sacri riti: sostituite il messale col tablet, perché dobbiamo essere adatti ai tempi. Invece, cosa dice questo passo biblico che andrebbe ricordato un po' alla Sacra Congregazione, ma non c'è nessun pericolo perché non c'è nessuna tendenza in quel senso attualmente. Poteva esserci ai tempi di Paolo VI. Dice, no, questa storia qua, no, che il senso del sacro, non vado a dilungarmi, si è capito cosa inteso dire. Cioè il messale è un libro. Il sacro, il libro di carta, cioè il libro elettronicamente spento, non è viva la carta, è morta la carta, è mortificazione, è penitenza, è sacro. Ecco, il tablet è sì la spiegazione del messale, cioè, come dice Hegel, simbolo e concetto. Ma tu non puoi andare a sostituire il concetto col simbolo per dire questa è la verità del simbolo, perché è la verità, ma se tu fai aletheia, se tu sveli la verità, tu profani la verità. Come dice Magris nel libro il segreto è bello se rimane segreto, se tu lo sveli c'è qualcosa che non va, perdi, c'è qualcosa che non va se tu sveli il segreto. Il segreto di Pulcinella, il segreto che conoscono migliaia, milioni di persone, tutti che si guardano e che si sorridono tra loro perché lo sanno il segreto, ma è importante la maschera, non dire la cosa che sai e che sanno tutti, il segreto di Pulcinella. Quindi praticamente il concetto è spiegato chiaramente. E cosa devo dire? Siamo ai fondamenti dell'esegesi epistemica, quindi abbiamo appunto descritto che cos'è l'esegesi epistemica. Allora, metafisica, Bibbia, Bibbia, metafisica, un solo volto della Bibbia, non attualizzazione ma spiegazione definitiva per tutti i millenni futuri, eccetera, eccetera. Anche perché non puoi fare un discorso come quello che fanno i politici, e cioè siamo nel terzo millennio e chissà cosa avverrà nel quarto millennio, quinto millennio. Non puoi presentare una verità che vale, come dice Heidegger, dopo 100 anni, dopo un anno si sgonfia. I giovani non possono accettare questo discorso. Bisogna fare un discorso forte, l'episteme, che vale per sempre.